State ascoltando SBS Italian.
Torniamo in diretta qui su SBS e ascoltiamo ora un altro episodio della nostra serie Parlaci di lei, dei nostri archivi, con oggi la filosofa Michela Marzano, che ci offre un suo profilo della celebre storica e filosofa Hannah Arendt. Ascoltiamo quindi Michela Marzano al microfono di Virginia Padovese.
Parlaci di lei, grandi storie al femminile. Un programma a cura di Virginia Padovese. Nostra ospite per una nuova puntata di Parlaci di lei, la filosofa e scrittrice Michela Marzano. Benvenuta ai nostri microfoni.
Grazie.
Oggi ci parlerai della filosofa, storica e scrittrice vissuta nel cuore del 1900, Hannah Arendt. Allora, ricordaci chi era.
Dunque, Hannah Arendt è stata una delle più grandi filosofe donne contemporanee e filosofi della storia, anche se lei stessa non ha mai accettato l'etichetta di filosofa. Lei ha sempre rifiutato, non ha mai voluto essere chiamata filosofa, perché considerava che per troppo tempo la filosofia era stata un esercizio sterile, cioè un pensiero non incarnato. In fondo quello che a Hannah Arendt interessava invece era solo questo pensiero incarnato. Quindi grandissima filosofa, nata nel 1906 in Germania, morta nel 1975 negli Stati Uniti, perché Hannah Arendt era ebrea e nel periodo del nazismo, nel 1937, dovette lasciare la Germania per effettivamente emigrare negli Stati Uniti. Qual è la grandezza di Hannah Arendt? La grandezza di Hannah Arendt è molteplice. È stata una grande donna, è stata una grande pensatrice ed è stata una filosofa che ha rivoluzionato proprio la storia della filosofia, nel senso che proprio per ribellione alla sterilità del pensiero e per volerlo incarnare, Hannah Arendt dà uno spessore importantissimo alla nozione di evento. Allora, che cos'è l'evento per Hannah Arendt? Per Hannah Arendt l'evento è tutto ciò che ci attraversa, tutto ciò che ci sconvolge e tutto ciò che ci costringe a rimetterci in discussione. Allora, Hannah Arendt dice un pensiero, il pensiero filosofico, per essere un pensiero incarnato, deve sempre e solo partire dall'evento. Ora, nel caso di Hannah Arendt, l'ho detto prima, ebrea, che ha attraversato il periodo terribile della Shoah, l'evento è la Shoah. Ora, Hannah Arendt dice che il suo pensiero non avrebbe senso se non partisse da questa Shoah, se non partisse dalla catastrofe, ed è proprio dall'analisi della Shoah che nascono poi le sue opere più importanti, da quelle sul totalitarismo a quelle più esistenziali. Tutta l'opera di Hannah Arendt parte da quell'evento che l'ha attraversata e che l'ha costretta a rimettersi in discussione.
Michela, parliamo un attimo della sua opera più conosciuta, forse il saggio La banalità del male.
Effettivamente La banalità del male è da un lato il suo testo più conosciuto e dall'altro lato è proprio il testo che io preferisco. La banalità del male è stato pubblicato nel 1963 ed è il racconto e l'analisi del processo a Gerusalemme di Eichmann. Eichmann, un nazista, Hannah Arendt, nel momento in cui comincia questo processo, si trasferisce per alcuni mesi a Gerusalemme e ne fa un racconto. Attraverso il racconto del processo di Eichmann arriva a costituire, a costruire una nozione importantissima, che è quella della banalità del male. Allora, che cos'è la banalità del male per Hannah Arendt? Hannah Arendt non ci dice che il male è banale. Il male non è mai banale, anzi il male della Shoah, è un male radicale. Quello che Hannah Arendt ci dice è che però il male lo si può commettere banalmente. Esattamente come Eichmann che aveva organizzato tutto il sistema ferroviario, quindi tutta la deportazione degli ebrei verso i campi dello sterminio, in fondo aveva commesso il male banalmente perché aveva deciso di ubbidire in maniera acritica, cioè non si era più posto il problema di riflettere a ciò che stava facendo. Ed è qui ne tira fuori poi questa nozione che è importantissima anche per pensare il presente e per evitare che questo tipo di drammi possano di nuovo accadere, cioè la necessità di riflettere, di pensare e di non obbedire in maniera cieca quando arrivano degli ordini dall'alto.
Quindi anche il suo tentativo proprio di trasformare il pensiero filosofico in qualcosa di concreto l'ha anche portata a scrivere molto di politica, soprattutto sul totalitarismo. Vuoi dirci qualcosa anche di questo?
Certo, anche perché sono anche qui opere legate, le origini del totalitarismo che ha dato poi origine a una vera e propria teoria, è stato pubblicato nel 1951 e anche lì, partendo dalla Shoah, arriva effettivamente a spiegare, a dare alcuni elementi essenziali di quello che oggi tutti chiamiamo totalitarismo. Ora, la novità importantissima da parte di Hannah Arendt è che lei non si limita solo ad analizzare e a criticare e a decostruire il nazismo, ma applica la stessa tecnica anche allo stalinismo e quindi mostra che nei due casi effettivamente qual è l'essenza? L'essenza del totalitarismo è la cancellazione di ogni possibilità di partecipazione democratica. Tutte le opere politiche di Hannah Arendt, che si fondano sulla necessità del pensiero, del ragionare e della partecipazione attiva, sono effettivamente una lotta contro questo totalitarismo che uccide qualunque cosa. Ci sono tra l'altro tutta una serie anche di altri scritti legati poi a questa questione che cercano di analizzare e di sviluppare la nozione di violenza, la nozione di menzogna. Quindi effettivamente la cosa molto interessante è che Hannah Arendt, analizzando la sua epoca, dà anche a tutti noi oggi degli strumenti per pensare la contemporaneità.
Ecco, secondo te come si inserisce nei dibattiti contemporanei? Credi che sia ancora attuale il suo pensiero?
Io trovo che il suo pensiero sia attualissimo, da un lato per la lezione a tutti noi filosofi di riflettere a partire da ciò che ci attraversa e ci sconvolge, dall'altro lato queste nozioni, la nozione di violenza, la nozione di verità, la nozione di menzogna, sono importantissime proprio per se noi pensiamo a alcune fasi politiche che si stanno attraversando, quello che sta succedendo in Europa, quello che sta succedendo in Italia in particolar modo, in cui c'è un potere sempre più grande che è preso dal populismo, dall'antipolitica. Ecco, Hannah Arendt ci ricorda l'importanza di utilizzare il linguaggio correttamente, l'importanza di non utilizzare la violenza e l'importanza di questo spirito critico che porta o dovrebbe portare ogni cittadino a partecipare alla costruzione della cosa pubblica.
Michele, anche tu hai studiato filosofia. Quando hai scoperto per la prima volta Hannah Arendt e hai iniziato a leggere le sue opere e a studiarla, cosa ti ha colpito di lei?
Ma guarda, oltre al pensiero anche la sua figura proprio di donna, perché oltre a tutte queste opere che costituiscono appunto un monumento della storia della filosofia, ci sono anche delle opere intere che riuniscono per esempio le lettere che lei ha scambiato con le sue amiche e soprattutto un volume, la corrispondenza con suo marito Heinrich Blücher, che l'ha accompagnata, anche lui ebreo, l'ha accompagnata negli Stati Uniti, in cui lei affronta il tema dell'amore, che è un tema che mi è particolarmente caro, in cui lei spiega appunto come all'interno dell'amore ci sia necessità al tempo stesso di autonomia e di dipendenza. Hannah Arendt, una donna autonoma, una donna che ha costruito la sua vita e al tempo stesso una donna capace di riconoscere la necessaria dipendenza che la legava al marito, che poi è la necessaria dipendenza che ci lega a colui o a colei che noi amiamo. Quindi per me è stato un modello di donna e un modello di filosofa.
E secondo te esiste qualche filosofa e pensatrice che possiamo definire in un certo senso erede di Hannah Arendt contemporanea?
Ma io credo che tutte noi siamo erede di Hannah Arendt, siamo tutte noi eredi perché c'è una sensibilità particolare anche proprio in un pensiero incarnato, se noi pensiamo anche a tutto lo svilupparsi del pensiero femminista, per esempio negli Stati Uniti, gli studi di genere. Ecco, tutte noi, anche io mi ci metto in parte, tutte noi siamo eredi di Hannah Arendt proprio perché cerchiamo di portare avanti un pensiero incarnato.
Per concludere, una prima lettura che consiglieresti a chi ancora non ha letto niente di lei?
Ma dunque, io tra tutti i testi che ho citato, da un lato La banalità del male, perché è fondamentale, di male purtroppo nessun essere umano riesce a liberarsi completamente da questo male, dalla banalità del male, e poi effettivamente Il carteggio con il marito, proprio per conoscere la dimensione più intima di questa grande filosofa.
Michela Marzano, noi ti ringraziamo tanto per essere stata con noi e per questo tuo ritratto di Hannah Arendt.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.